Allora, se siete qui per cercare Dio, gioirete e gioirete. Se siete qui perché siete venuti qui a Bologna a fare una passeggiata, ok, io spero che gioiate lo stesso, però forse un po' meno. Ecco, il nostro scopo è cercare Dio, gioisca il nostro cuore. Ed è molto bello, no, che lo facciamo in questi giorni in cui tutta la Chiesa ci invita a volgere lo sguardo verso l'Immacolata, colei che ha cercato Dio, o meglio che è stata cercata da Dio e che proprio per questo ha gioito, no? L'anima mia magnifica il Signore non è soltanto un canto che si usa nella liturgia, ma dovrebbe essere, come dire, il canto di fondo della nostra vita. Gioisca il cuore di chi cerca Dio. I fogli che avete scritto, io non so se li userò nel modo come sono stati fatti, perché c'è tanta roba, sono 12 pagine, evidentemente in tre meditazioni non si riesce a fare 12 pagine, ma ho preferito mettere giù qualcosa di più, un menù abbondante, poi ognuno mangia quello che gli va, quello che crede. Spero che tutti gli ingredienti siano nutrienti, siano buoni al palato e buoni al cuore soprattutto. Ecco, ma sono certo che sia così, perché la parola di Dio e l'insegnamento della Chiesa, che è madre, voi mamme preparate cose buone per i vostri cari o no? Sì? No, se no non vengo a mangiare a casa vostra se non preparate cose buone. Penso proprio di sì. Ecco, la Chiesa che è madre certamente prepara per noi cose buone, no? Per la nostra vita. E semplicemente vi invito nella prima pagina a pregare insieme, così cominciamo nel modo più giusto, quella preghiera che è tratta dagli scritti del santuario, che è così in evidenza, circondata così, perché serve un po' come introduzione al nostro incontro. Diciamo insieme: Madre di Dio, ecco, allora scusate. Allora, la preghiera è un incontro col Signore. È vero che lui è molto veloce, ci viene, però magari, ecco, allora, preghiamo senza correre, in modo che le parole non siano solo frecce lanciate verso chissà dove, ma entrino nel nostro cuore. Una frase per volta. Madre di Dio, Vergine Immacolata assunta in cielo, Madre della Chiesa, Madre della misericordia, porta tutti i tuoi figli nel cuore di Cristo Redentore, che è vivo in mezzo a noi. Bene, poi nelle righe successive ho provato a spezzare questa preghiera nelle varie frasi, cercando di vedere come appunto ognuna di queste espressioni corrisponde a un dogma della Chiesa, corrisponda all'insegnamento che la Chiesa ci ha dato a partire da Gesù. Come ricordava una rivelazione privata non è mai aggiungere qualcosa alla grandezza della rivelazione di Gesù, ma è un approfondire, è un andare a fondo, no? E quello che è capitato anche a Maccio è un po' questo, è una rivelazione privata, si chiama così in termini tecnici, ma rivelazione privata non vuol dire che quello che tu hai avuto è solo per te. Il Signore lo dà a te, ma perché tu ne faccia parte anche agli altri. Ogni dono che il Signore fa è sempre un compito, ogni chiamata è sempre per una missione, non è mai perché tu sei più bravo degli altri o perché, non so, hai vinto il concorso. No, il Signore ti chiama, ti fa dei doni, ma ti chiede di condividerli. Quindi una rivelazione privata, come ce ne sono state tantissime nella Chiesa, non dimentichiamolo, perché la Chiesa è nata dalla rivelazione di Gesù, evidentemente, no? La Chiesa è nata sulla croce, è nata con il dono dello Spirito del Signore, è nata da tutto quello che sappiamo, ma la Chiesa continua ad approfondire la bellezza del suo esistere in tanti modi, attraverso quella che è il Magistero della Chiesa. Pensate, l'ultima lettera del Papa, lettera enciclica sul Sacro Cuore di Gesù, no? Credo che anche i salesiani ne faranno tesoro di questa lettera, visto che San Francesco di Sales sul Sacro Cuore, Parelemonial, Santa Margherita Maria Lacoc, le rivelazioni che ha avuto proprio sul Sacro Cuore. È un approfondimento di una storia lunga 2000 anni. Ecco, pensate alla ricchezza, no? Appunto, dei tanti documenti che la Chiesa ci ha dato, ma non solo a questo, la Chiesa approfondisce la sua storia con lo studio, ma quanti studiosi, teologi, teologhe hanno cercato di capire, di approfondire, hanno dato una grande ricchezza alla vita della Chiesa. E poi attraverso la mistica. Ecco, parlare di mistica non vuol dire parlare di persone che volano in alto, sollevati dagli angeli, ma vuol dire parlare di uomini e donne, cristiani qualunque, che però hanno avuto dal Signore un dono particolare, un dono impegnativo. Io ricordavo prima, ho seguito Gioacchino, lo conosco dall'83, quando ero arrivato come vicario, l'anno dopo l'ho incrociato, giovane, lui ha un anno meno di me, giovane maestro di musica, e appunto gli ho chiesto se mi aiutava un po' nell'attività della parrocchia. Allora il coro lo dirigevo io, ma evidentemente la differenza di qualità è grande, e lui piano piano è entrato e ha cominciato, siamo diventati amici, collaboratori, eccetera. E poi, quando sono tornato come parroco, dopo un po' di anni, ha iniziato a vivere questa esperienza. Ricordo benissimo le prime volte che venne da me e che mi disse: ma io sento una voce che mi parla dentro, che mi dice di andare dal vescovo. Il vescovo allora a Como era Monsignor Alessandro Maggiolini, che era un vescovo molto strong, veramente. Non è che fosse uno che credeva molto a queste robe qua. Siccome ero io che dovevo portare le lettere che lui scriveva, capite che insomma era abbastanza impegnativo. Ma anche il vescovo Maggiolini ha sempre accolto con grande sorpresa e con grande desiderio queste comunicazioni che gli dava. Comunque Gioacchino fin dall'inizio dice: ma perché il Signore mi fa vivere queste cose? E ricordo che più volte diceva: le desse a qualche prete o a qualche suora, io cosa c'entro? Io sono un laico, sono sposato, padre di due figlie, ho una professione pubblica, cosa c'entro io? Cosa c'entra lui? Cosa c'entrate voi? Siete battezzati? Oh, non sento. Sì? Siete battezzati, quindi avete ricevuto anche voi lo Spirito Santo. Oh, lo stesso Spirito che riceviamo noi sacerdoti quando siamo ordinati, siamo consacrati? Sicuri? Ah, è lo stesso, sì. Penso proprio sì, risposta esatta, è lo stesso Spirito. E quindi il Signore, attraverso il suo Spirito, parla a tutti, anzi molte volte sceglie quelli che magari sono meno dentro nei discorsi teologici, che è perché il rischio che abbiamo noi teologici, no, che studiamo, che facciamo così, è quello che ci fermiamo qui c'è la testa importante, no? La mente, lo studio, eccetera. Ma non basta fermarsi qui, perché bisogna andare un po' più in giù, giusto? Bisogna arrivare qui, bisogna arrivare al cuore, eh? gioisca il cuore di chi cerca Dio. Se non si arriva al cuore, e poi bisogna arrivare alle mani, alle gambe, alla vita, no? Perché la tua vita deve cambiare. Ecco, Gioacchino ha vissuto l'esperienza di essere chiamato per questa rivelazione privata che ha vissuto e che vive ancora adesso in realtà con molta fatica. Lui ha sempre detto: se qualcuno la vuole gliela regalo, non chiedo niente in cambio, perché entrare un po' in questo vortice grande che è la vita stessa di Dio, stiamo parlando della Santissima Trinità, la rivelazione che lui ha ricevuto è un po', ha come centro questo, la Trinità come misericordia, la Trinità come mistero di comunione in sé. Notate che quando nel 2010 il Vescovo Coletti dedicò la Chiesa come santuario dedicato alla Santissima Trinità Misericordia, era un tema che ancora non veniva presentato molto. Si parlava di Gesù misericordioso a partire dalle rivelazioni, anche qui rivelazioni private, fatte a Santa Faustina Kowalska. Ma dire che Dio è misericordia in sé, nella sua vita, era ancora un po' lontano dagli orizzonti spirituali e teologici della Chiesa. Sarà poi Papa Francesco, no? Con il giubileo della misericordia nel 2015-2016. E quando ho letto la bolla del Papa, che appunto proclamava l'anno della misericordia, io e anche gli altri che conoscevano questa cosa ci siamo detti: ma queste cose le abbiamo già lette da qualche parte, perché c'è una grande consonanza, no, tra quello che scrive il Papa e quello che ha detto il Signore. Ma guarda un po', vuol dire che anche il Papa è guidato dal Signore? Ma guarda un po', sembra strano, ma dobbiamo ricordarcelo. Vabbè, una osservazione introduttiva, vedete lì, è un po' su questo, no, che dicevo, quando chiedono a Gesù il primo dei comandamenti e dice: il Signore nostro Dio è l'unico Signore, amerai il Signore tuo Dio con tutta la tua vita, il cuore, la mente, l'anima, la forza, ecco, tutti gli elementi della tua vita, perché se noi pensiamo di seguire il Signore soltanto con la testa, non andiamo tanto lontano. La nostra vita è fatta di mente, di spirito, di scelte, di amore, è fatta di corpo, anche il corpo fa parte della vita, vero? Quando si rompe un braccio si capisce che è importante anche il braccio e tutto il resto così. Quindi va bene, queste cose leggetele voi. Volevo solo fare un piccolo richiamo alla pagina seguente per noi sacerdoti, no? Visto che poi i sacerdoti non ci saranno negli altri incontri, leggete poi quello che c'è. Gioacchino continua ancora a vivere queste esperienze, anche se dal punto di vista formale gli scritti sono stati consegnati, studiati da due commissioni, una prima del 2010 e una dopo, con due vescovi diversi, prima Monsignor Coletti, adesso il vescovo Cantoni, che è cardinale, e però lui personalmente continua a vivere queste cose e ogni tanto manda anche ai sacerdoti, ai suoi amici, dei messaggini, no? Si usa così, il Signore oggi passa attraverso WhatsApp, pensate un po', si è ammodernato anche il Signore. E proprio a Ferragosto, quest'anno, nella festa dell'Assunta, ci è arrivato un messaggino che dice così, lo trovate: cari amici sacerdoti, non per escludere gli altri, però permettete che faccia un po', cari amici sacerdoti, buona solennità dell'Assunta. Posso finalmente dirvi liberamente che la Madre di Dio è di una bellezza indescrivibile, ma ciò che trovo difficile dire a parole, lo dice continuamente che non riesce a spiegare quello che vede, è che essa è avvolta, e l'ha messo tra virgolette, ci ha messo anche un punto interrogativo perché non riesce, è avvolta di una luce più splendente dello splendore, che è la Santissima Trinità stessa, che la riempie della sua gloria. Maria assunta in cielo è avvolta dalla Trinità, ed è bello ricordare che anche nelle rappresentazioni della Madonna assunta in cielo si vede la Madonna incoronata, avete in mente, non credo, delle immagini, con il Padre alla destra, alla sinistra il Figlio e lo Spirito Santo. Ecco, il pittore non riesce a rendere questa cosa, ma avvolta dalla vita stessa della Santissima Trinità. E continua: lei è già tutta in Dio, come sarà un giorno per chi avrà detto sì alla misericordia e sarà stato a sua volta misericordioso. Ecco, a questo punto potremmo già chiudere il ritiro, abbiamo già detto abbastanza, perché se noi diciamo di sì alla misericordia e a nostra volta diventiamo misericordiosi, qui c'è già tutto il programma di vita. Quindi grazie, è stato bello, andiamo avanti ancora, ma qui c'è già dentro tutto. Lei è già tutta in Dio, come sarà un giorno, non dimentichiamolo che la nostra patria è nel cielo e la siamo diretti, per chi avrà detto sì alla misericordia e sarà stato a sua volta misericordia. E tutto questo dono che immeritatamente ho ricevuto è per voi sacerdoti. Quindi Gioacchino tante volte lo ha detto, questa rivelazione che, di cui lui è stato ed è testimone, in modo speciale è per i sacerdoti, non evidentemente per escludere singoli fedeli, ma perché il sacerdote ha un compito di guida, di pastore. Chiaro, l'unico pastore è Gesù, ma Gesù si fida di noi sacerdoti e ci manda perché possiamo aiutare tutti a incontrare il Signore, a gioire della sua misericordia. Ci aiuti a trasformare la nostra vita in una realtà che diventa bella, costruttiva, positiva. Quindi, ecco, dice... per voi sacerdoti a cui ella, la Madonna, manda a dire di non sentirvi soli. Cioè, mi viene un po' da sorridere perché qui nei collegi salesiani credo che soli non siate mai, ci sono sempre giovani, ragazzi, attività, eccetera. Però non vuol dire, perché posso essere in mezzo a 1000 persone e sentirmi solo. Ed è molto brutto, no? Ecco, Signore... manda a dire di non sentirvi soli. Dio, Trinità, misericordia infinita, è vicino a voi. Il suo Figlio vi sostiene e cammina con voi e lei veglia sempre su di voi. Ma pregate, pregate tanto, perché senza di lui è difficile perseverare. Quindi questo invito ai sacerdoti di non sentirsi soli, ma pregate tanto, perché altrimenti la perseveranza viene meno. Ok, allora, l'altra pagina, leggetele voi, ho riportato alcune cose del catechismo, quindi ho solo copiato, copia e incolla, si fa in fretta oggi a fare queste cose, e tornerò poi sul tema della Madonna. Io ho semplicemente poi riportato alcune delle visioni che Gioacchino ha avuto cercando di commentarle. Allora, siccome poi celebreremo la messa, che è la cosa più grande, più bella che possiamo fare, io partirei a pagina 8, vedete che saltiamo un po', ma visto che tutti sapete leggere, non c'è bisogno che dica le cose più semplici che sono scritte. Partirei con un assaggio di quello che è stato scritto. Ecco, dico solo che dal punto di vista, diciamo, tecnico, quello che Gioacchino ha vissuto e vive nella sua esperienza mistica è quello che si chiama visione intellettuale. Allora, cerco di spiegarmi con altri termini. Ci sono le visioni, per esempio Bernadette a Lourdes con due altre bambine era a raccogliere la legna, a un certo punto ha visto in una grotta una bella signora, no? E ha detto, ma cosa succede? L'ha vista, quindi è una visione, poi sappiamo quello che è andato avanti. Dall'altra parte ci sono le cosiddette locuzioni interiori. Cosa vuol dire? Una persona sente dentro di sé una voce che gli parla di cose di Dio, evidentemente, no? E magari gli chiede di scrivere, di fare... Queste sono le locuzioni interiori, le visioni. C'è un altro tipo di esperienza, che è quella che ha vissuto e che vive Gioacchino, e che è quella delle visioni intellettuali. Allora, cosa vuol dire? Vuol dire che tu non vedi con gli occhi del corpo, ma che sei portato completamente dentro a un'altra dimensione spirituale. Allora, se voi andate a leggere la Bibbia, ce ne sono molte di queste esperienze, il profeta Ezechiele, Daniele, l'Apocalisse, cioè la persona che vive questo dice: io ero lì, stavo parlando con gli altri, a un certo punto sono stato afferrato e mi sono trovato da un'altra parte, e in quell'altra parte magari ha incontrato qualcuno, ha combattuto, ha mangiato, ha fatto esperienze, direi, fisiche, no? Ecco, visione intellettuale vuol dire che tutta la tua persona, la tua vita è portata da un'altra parte. Appunto, leggete la Bibbia, leggete l'Apocalisse, troverete un po' di queste cose. Ecco, Gioacchino ha vissuto questo tipo di esperienze. Ricordo solo che quando si pregava insieme nelle novene che la voce aveva chiesto di celebrare, lui dopo un po', cioè prima si pregava insieme, si diceva il rosario, si facevano delle invocazioni, poi lui a un certo punto si alzava in piedi, andava davanti al crocifisso, al tabernacolo e parlava, no? Boh, con chi ovviamente noi non vedevamo. Io sto parlando con voi, mi muovo, da buon italiano, muovo le mani e così, mi giro. Lui faceva la stessa cosa, era lì, ogni tanto veniva da me, mi diceva, ah, mi ha detto che devo andare a parlare con quelle persone, dimmi di no. Cioè lui sempre, ogni volta che veniva, mi chiedeva qualcosa, diceva, dimmi di no, tu sei il parroco, quindi dimmi di no. Solo dico, se il capo ha detto di sì, come faccio io a dirti di no? Cioè, no, anche noi dobbiamo rispettare le gerarchie, evidentemente, no? Quindi viveva questa esperienza così molto concreta, visibile da tutti, però poi a un certo punto, sempre, tutte le sere, giusto per darvi un'idea, nell'ultimo anno di questa esperienza, prima che diventasse pubblica, il santuario, abbiamo fatto 9 novene, quindi 9 per 9, 81, per 81 sere ci si trovava in chiesa alle 10:15 di sera, mica neanche tanto presto, si pregava insieme, poi lui viveva questo tipo di esperienze. Ecco, a un certo punto lui cadeva per terra e restava in questa posizione come se fosse svenuto per 15, 20, 25 minuti, no? E dopodiché io che gli stavo vicino sentivo che lui pregava, parlava, ogni tanto citava nomi di vescovi, papa, eccetera, altre persone. Quando si risvegliava, si riprendeva, diceva sempre, ma dove sono, cosa ho fatto, cosa è successo? E poi però mi raccontava le cose che aveva vissuto. Bellissime, no? Gli incontri, capite, sono incontri molto speciali. Fino a quando il vescovo, signor Coletti, gli chiese di scriverle queste cose, perché erano troppo grandi per lasciarle così. Quindi è lì, è in questo contesto che sono nati gli scritti, no? L'obbedienza al vescovo. Simpatico Gioacchino, che persona di cultura, dice no, io non scrivo perché non voglio finire al rogo. Perché, certo, no, finché parli puoi sempre dire no, hai capito male, ma quando hai scritto E io l'ho rassicurato che i roghi gli hanno spenti da un po' di tempo, quindi che stesse tranquillo. Non è mai stato molto tranquillo, ma ha poi vissuto questa esperienza. Io vi ho portato, così per curiosità, no? Uno dei quaderni, ovviamente questa è una fotocopia, no? Quelli originali sono nell'archivio della Curia di Como, però ci sono quattro quaderni più un'agenda grande, degli scritti, no? Cioè, poi ve lo lascio qua, guardatelo, non portatelo via e soprattutto non datelo a Don Ferdinando, perché sennò me lo sequestra subito. No. È impressionante, perché vedrete che non c'è mai una correzione. Scriveva per un'ora, un'ora e mezza, due ore di fila, come rivivendo le cose che aveva vissuto in quei momenti lì. Gli scritti non sono mai il diario di una cosa che io ho vissuto oggi e domani scrivo il resoconto. No, magari scritti un mese, due mesi, tre mesi dopo gli avvenimenti, rivivendo, in questo caso non più in quella forma di estasi che dicevo prima, quello che lui aveva vissuto. Quindi questo. Allora, leggiamo la prima visione, così avete subito un'idea dei contenuti. Ovviamente inizia in un altro modo, io ho riportato solo quello che ci interessa. Ora, io potevo guardare verso questo volto che era stato portato verso di me dalla donna e dalla Chiesa. È una cosa che va detta, è che in certi momenti lui scrive tutto maiuscolo, lo vedete anche in questo testo, perché dice la voce mi diceva, cioè mi faceva capire che quella cosa lì era importante, eh? E quindi viene riportato così. I grassetti li ho messi io per aiutare un po' la comprensione, però in realtà i grassetti non ci sono nel testo. Allora, il volto che era portato verso di me dalla donna e dalla Chiesa, e la Chiesa, pur scaturita dall'uomo, era partorita dalla donna, e mi parve che io stesso nell'uscire ero partorito dalla Chiesa. Tutti gridavano per le doglie del parto. È interessante, vedete, io ho provato a mettere a lato alcune sottolineature di spiegazione, no? Che in questa visione dice che la Chiesa nasce da Gesù, è nata dall'uomo, ovviamente l'uomo è Gesù Cristo, ma è partorita da Maria. Interessante, io pensavo il Verbo Eterno si è incarnato in Maria, ma Gesù è stato partorito da Maria, no? C'è un po' un'analogia tra queste cose. Maria è veramente la madre di Gesù, gli ha dato un corpo, gli ha dato un volto, ma Gesù è Dio, quindi c'è questo mistero, no? Del Dio che entra nella storia, che viene partorito da una donna pur rimanendo Dio. Vabbè, quindi anche noi siamo scaturiti da Gesù, dal suo spirito, noi siamo nati dallo spirito del Signore, ma misteriosamente partoriti da Maria. Quando diciamo che è madre, madre della Chiesa, diciamo questo, madre di tutti noi. La voce mi ha detto, comprendi? Io non capivo niente. Bellissimo. E tuttora, mentre trascrivo, faccio fatica, pur nel meraviglioso ricordare che mi riferisce all'occhio dell'intelligenza la visione. Vedete, lui dice, io non capivo, ma è come se rivivessi questa visione. Questo è il mio mistero interiore. Guardando ancora, vidi che sull'altare, dove l'uomo era assiso, vivo e risorto, si è formata un'ostia grandissima, e dall'ostia, e poi da essa e dall'altare, continuava a sgorgare acqua, la stessa acqua che avevo visto uscire dalla brocca. Allora, una parola sull'acqua, perché uno dei fenomeni più strani, più grandi che sono accaduti in quegli anni è proprio questo, che sull'altare, l'altare è un altare moderno, la chiesa è stata ristrutturata nel 1992, nel primo centenario della sua costruzione, e l'altare è un blocco di pietra, di marmo, serpentino della Valmalenco per la precisione, di 2,5 tonnellate, un blocco unico appoggiato su un basamento di cemento. Un altare come tutti, evidentemente. Ecco, in quelle sere di preghiera sull'altare sono cominciate ad apparire delle macchie di umido. Toccandolo sentivi che era bagnato e qualche volta c'erano delle gocce di acqua anche sul pavimento. Io l'ho visto, l'ho toccato tante volte. Ricordo che all'inizio, la prima volta che è apparsa questa macchia visibile da tutti, no? Sul libretto che ho scritto per ricordare un po' queste cose ci sono anche delle fotografie, ne abbiamo centinaia di foto che documentano questa cosa. Mi ricordo che il giorno dopo che sono apparse queste macchie c'era la pulizia della chiesa e le donne della pulizia hanno visto sta roba nera sull'altare e sono andate, ma cosa è successo? Sono andate per pulirla, ma non veniva via questa macchia e mi hanno detto, Don, ma chi è che ha macchiato l'altare? Guardi lì che roba. No, non preoccupatevi, non era così semplice spiegare. E questo fatto si è ripetuto molte, molte volte, macchie d'acqua che bagnavano l'altare, soprattutto dal lato dell'altare, il lato destro rispetto al sacerdote che celebra, dove c'è il crocifisso. Ricordate un'acqua speciale scaturita da lì? Certo, quella del colpo di lancia, da cui scaturì dal costato di Cristo sangue e acqua. Gioacchino, quando parla di questo liquido, di quest'acqua, non la chiama mai acqua, oppure sì, la chiama anche acqua, ma dice molte volte liquido sieroso. Liquido sieroso, no? Che è il sangue e l'acqua che abbiamo dentro di noi. E nelle visioni che lui ha avuto in quel periodo vedeva questa cosa, che l'acqua usciva dal tabernacolo, quindi dall'Eucarestia, passava attraverso l'altare, attraverso la croce, bagnava tutte le persone presenti e usciva sulla piazza, usciva fuori, perché come dire, l'amore di Dio non deve restare dentro, creare, oggi si direbbe, la comfort zone, no? Un posto bello in cui noi stiamo bene, stiamo lì tra di noi. No, no, l'amore di Dio è per tutti e chiede che sia portato a tutti. Quindi, da essa, da quest'ostia e dall'altare, continuava a sgorgare acqua, la stessa acqua che avevo visto uscire dalla brocca di cui parlava sopra. L'uomo mi parve che parlasse, almeno credo fosse la sua voce, che mi ha detto, donatemi, perché io sono dono e noi veniamo a voi. Io, Gesù, sono dono e noi, la Santissima Trinità, veniamo a voi. E poi aggiunto va e riferisce. La cosa di tutta questa esperienza che ho vissuto e che vivo tuttora, che mi colpisce sempre di più, è proprio l'insistenza sul fatto di non dividere Gesù nella sua umanità da ciò che Gesù è. Gesù è il Verbo incarnato. Gesù è da sempre e per sempre nel mistero della Santissima Trinità. Noi a volte abbiamo esaltato appunto Gesù, la sua misericordia verso i poveri, gli ammalati, verso i peccatori, verso tutto questo, dimenticando un piccolo particolare, che Gesù è Dio, il Verbo di Dio, e che è sempre consustanziale al Padre nello Spirito. Per cui anche quando io guardo e contemplo l'Eucaristia, io vedo il volto di Gesù, io incontro Gesù. Quando verrete alla comunione, alla messa, il sacerdote vi dice il corpo di Cristo, il corpo di Cristo. È solo il Verbo che ha preso un corpo, evidentemente, ma nel Verbo fatto carne, in quel Gesù, io incontro tutto il mistero di Dio, il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo. Questa riscoperta di questo mistero grande che Dio è e che Dio vive donandosi a noi. Così anche, vedete, io divago un po', poi leggete voi le altre cose. Quando io guardo il crocifisso, ok? Il crocifisso l'abbiamo. No, qui non c'è. Ecco, là in fondo. Quando guardo il crocifisso, vedo l'amore di Gesù che si è donato, che benissimo. Poi però, qualche volta, qualche parrocchiano mi ha detto: Dorma, io non capisco sta roba. Dimmi. Voi ci dite sempre che il Padre è misericordioso, no? Che ama, così, che ha amato il mondo così tanto da dare il suo figlio per noi. Ecco, io sono un papà, diceva quest'uomo qui, ma io, mio figlio, per gli altri non lo darei mai. Anzi, piuttosto, darei me stesso. O no? Chi di voi, papà o mamma, se arriva un terrorista in casa e dice adesso ammazzo tuo figlio, dice no, piuttosto ammazza me, lascia stare il mio figlio, o no? Perché l'amore dice, ma com'è che sto padre così buono però fa morire il suo figlio? Bel problema, no? Tanti non capiscono. Io dico, guardate, dobbiamo riscoprire che, l'ha detto Gesù, chi vede me vede il Padre. Le cose che io faccio le faccio perché l'ho viste fare dal Padre, la mia parola è la parola del Padre. Nel Figlio che si dona, nel Figlio che muore sulla croce, io vedo tutta la Trinità che si dona, il Padre, il Figlio e lo Spirito. Nel Figlio crocifisso, il dono d'amore è il dono di Dio, perché Gesù è il Verbo fatto carne. Quindi quando io guardo il crocifisso, in trasparenza devo vedere un Dio che mi ha amato così tanto, ma pensarsi, Dio che noi lo pensiamo come quello che governa il mondo, che si fa uomo, si fa carne e dona tutto se stesso, si lascia mettere sulla croce. È bellissimo, no? La preghiera che viene recitata più volte anche nell'esperienza del santuario dice così: mio Signore e mio Dio, ed è Gesù, no? San Tommaso che incontra Gesù in sotto, mio Signore e mio Dio, per il dono della tua incarnazione, passione, morte e risurrezione. Chi è che si è incarnato, abbattito, è morto ed è risorto? Gesù, il Figlio. Ma il dono non è solo del Figlio, il dono è di Dio, il dono è di tutta la Trinità. E allora la preghiera dice: per il dono della tua incarnazione, passione, morte e risurrezione, contemplo. Un'immagine che c'è negli scritti molto bella è quella di chi arriva su una costa nell'oceano, nel mare, e tu arrivi lì e guardi e vedi com'è vasto il mare, poi ti giri e lo vedi ancora vasto, non riesci a coglierlo tutto perché è troppo grande, è troppo bello, lo contempli. Ecco, Dio è un mare infinito, contemplo, ma non sto solo alla contemplazione, adoro, perché Dio va adorato, a Lui dobbiamo dare tutta la vita. Adoro e prego, e cosa dico pregando? Santissima Trinità, misericordia infinita, questo mare infinito, Santissima Trinità, misericordia infinita, io confido e spero in Te. Nel dono del Figlio contemplo, adoro e prego il mistero infinito di Dio Trinità. Allora quando guardo il crocifisso non vedo solo l'uomo crocifisso, frustato, coronato di spine, morto, ma vedo il dono infinito che da lì è scaturito, attraverso quel cuore aperto da quella lancia. San Giovanni, che era lì presente, era testimone, dice: chi ha visto rende testimonianza e sa che la sua testimonianza è vera, perché anche voi crediate. Cosa crediamo? Che Gesù ci ha amato fino a dare la vita, era lì da vedere. Perché crediamo che in quel Gesù che ha dato la vita per noi, Dio si è donato a noi. E nel suo spirito, che è quell'acqua fluente che il profeta Ezechiele aveva visto nella sua visione, ricordate, no? Dal tempio, dall'altare del tempio usciva un fiume di acqua che risana, che guarisce, che porta vita. Quell'acqua lì che il profeta aveva visto è finalmente uscita dal costato di Cristo. E l'altare su cui noi celebriamo l'Eucaristia, e lo dico davvero per i confratelli sacerdoti, è un mistero così grande che ci dovrebbe far tremare ogni volta i polsi, no? Qualche volta invece siamo lì un po' di corsa pensando che dopo abbiamo l'incontro, che dobbiamo fare quello o quell'altro, che in quel momento lì davvero la Trinità si rende presente, si dona a noi e bagna col suo amore la vita di tutti. Ecco, questa è un'esperienza bellissima, per cui se veramente riusciste così, anche solo il crocifisso che avete a casa vostra, quando lo guardate, guardatelo con questi occhi, no? Nella croce di Gesù io incontro il Padre, il dono del suo Spirito, la sua misericordia. È bellissimo, no? E quando si riceve la Santa Eucaristia si viene immersi dentro in questo mare infinito. Va bene. Allora, dice, in quel momento mi sono ritrovato nella mia stanza a pregare, con la preghiera, perché queste visioni non le ha solo in chiesa, ma anche nella sua casa, con la preghiera che l'angelo mi aveva insegnato tanti anni fa. Attenzione. Sì, lodato e ringraziato in ogni momento tu, Gesù, qui presente nel Santissimo Sacramento. Di solito la preghiera che diciamo qual è? È sia lodato e ringraziato in ogni momento il Santissimo Sacramento. Ok. Ma quando siamo lì davanti al Santissimo, ci crediamo o no che lì c'è Gesù? Voi ci credete? Anche i preti ci credono. Spero di sì. Ok, allora Gesù dice: cambiatela questa preghiera e dite: sì, lodato e ringraziato in momento tu, Gesù, qui presente. Io l'ho usata ovviamente nella parrocchia di Macchio, adesso la sto usando anche nelle altre parrocchie in cui mi trovo. All'inizio la gente è un po' così, perché siamo abituati. È come quando schiacci il bottone, no? Per cui il Signore sia con voi, per Cristo nostro Signore. Cioè, tranquillo, sia lodato, santissimo. Oh, ci rendiamo conto di cosa diciamo o no? Lì c'è Gesù, sì, lodato tu Gesù qui presente. Provate a dirlo, vi accorgete che anche la vostra adorazione cambia. E dice: avevo come la sensazione di vedere nell'ostia attraverso Gesù tutto il mistero di Dio che si donava a me. Una voce ho sentito nel cuore che diceva: tu Gesù, vero agnello. E poi quella di una marea di persone che diceva: ecco Gesù, l'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo. Anche questa la sappiamo? Sì? Si dice quando? Prima della comunione, ma in realtà è un po' diversa, perché nella liturgia della Chiesa il sacerdote, mostrando l'ostia, dice: ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. Anche qua Gesù fa una piccola correzione, dice: chi è l'agnello che toglie il peccato del mondo? Ha preso un volto, ha una storia, sì, si chiama Gesù. Allora, ecco Gesù, lì c'è Gesù, non è un pezzo di pane, è Gesù, l'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo. Andate a guardare, gli studiosi lo sanno, se guardate il testo greco di San Giovanni, Giovanni Battista, dice non ta amartia, cioè in greco i peccati, ma dice ton amartion, cioè il peccato. E io non capisco perché i liturgisti della Chiesa hanno messo i peccati. I peccati sono quelli che facciamo noi, che faccio io, non so se li fate anche voi qualcuno. Sì, anche voi, wow, siamo tutti. Vabbè. Gesù è venuto a togliere il peccato. Cosa vuol dire? La radice del peccato. Qual è la radice del peccato? È quello da cui è stata preservata Maria. La radice del peccato è dire di no a Dio. È mettersi al posto di Dio. Questo Satana voleva. Sarete come Dio, dice ad Adamo ed Eva, dice all'uomo. Quello è il peccato. Gesù è venuto a togliere il peccato. Perché cosa ha fatto Gesù? Gesù si è fatto obbediente. Mio cibo è fare la volontà di Dio. Quindi esattamente il contrario di quello che pensa di essere lui Dio. Oggi troppe volte noi pensiamo di essere Dio, o no? Ci penso io, faccio io. Questo è il peccato. Ecco Gesù, l'agnello di Dio che toglie il peccato. Con la sua obbedienza, con la sua vita donata, toglie il peccato. E noi lo ricordiamo ogni volta che partecipiamo alla Eucaristia. Quindi ci sono questi piccoli aggiustamenti, no? Sì, lodato e non generico, tu Gesù che togli il peccato del mondo. E l'angelo mi ha detto, ascolta bene, il peccato del mondo, perché uno è il peccato che genera tutti i peccati, non rimanere nell'amore di Dio, fare come se lui non esistesse, e questa è la fonte di ogni genere di peccato. Poi ha aggiunto, guarda, e ho visto una miriade di persone che prostrandosi adorava l'Eucaristia e dicevano mio Signore e mio Dio, e potevo quasi vedere la gioia che avevano nel cuore. Poi dopo aver adorato Gesù che era avvolto in questa luce e questo fuoco, allora sempre in queste rivelazioni si parla della luce come del Padre, il Padre è la luce, eh? Poi si parla del volto, il volto è Gesù, è colui che ha preso un volto visibile, e il fuoco è lo spirito. Quindi luce, volto e fuoco, eh? Sono i tre termini che si usa per definire la Trinità. E questo fuoco, e mentre si udiva come un terremoto fortissimo, essi dicevano Santissima Trinità, misericordia infinita, io confido e spero in te. Poi si ripeteva ancora la scena ed essi adoravano Gesù dicendo Gesù confido in te. Chi ci ha insegnato a ripetere questa invocazione? Santa Faustina Kowalska. Gesù confido in te. Bellissimo, perché questa rivelazione di Maccio non butta via le altre, sarebbe sciocco come minimo, no? Sarebbe criminale, mi verrebbe da dire. Perché c'è una evoluzione anche nella spiritualità, nella vita della Chiesa. È bello, no? Gesù confido in te, ma Gesù confido in te perché tu mi porti dentro nella vita della Trinità. Non confido in te semplicemente perché sei un grande uomo, un grande maestro, un grande profeta, hai dato la vita per me. No, ma perché tu sei Dio e attraverso di te io incontro Dio. Allora a Dio posso dire confido e spero in te. Confido adesso. Io non so quale sia la vostra situazione di vita, se state bene, se avete problemi, difficoltà, ma immagino che come tutti abbiate qualche gioia e qualche fatica, no? Io confido in te adesso, anche se la mia vita è un po' al buio, anche se faccio fatica, confido e spero, La speranza, ne parleremo in tutto l'anno prossimo del Giubileo, è alzare la testa, alzare lo sguardo su ciò che viene oltre, no? Su quella meta finale verso la quale siamo incamminati. Quindi, che bello, confido in te adesso e spero, perché so che tu non mi abbandoni. So che il mio destino non è un mucchietto di cenere o un loculo nel cimitero. O no? Sarebbe un triste destino. Eh? Io so che morirò, ma che attraverso la morte, attraverso quella porta, io entrerò nell'abbraccio eterno della Trinità. Quindi spero in te, mi dà una grande gioia, no? Mi dà una grande fiducia. Sì, concludo, sì. Poi guardando ancora nell'Eucaristia si inginocchiavano e dicevano: mio Signore, mio Dio, mentre dentro nell'ostia vi era come un volto d'uomo avvolto di luce e fuoco. E mentre questo veniva avanti dalla luce e dal fuoco dicevano: per il dono della tua incarnazione, passione, morte e risurrezione. Poi si faceva silenzio, si prostravano a te, faccia a terra e dissero: Santissima Trinità, misericordia infinita, io confido e spero in te. Ecco, da qui è nata questa preghiera. Siccome però è difficile rendere l'adorazione e il silenzio, come fai? Allora la commissione vescovile ha aggiunto quelle tre parole: contemplo, adoro e prego. Perché di per sé la preghiera dice proprio questo: per il dono della tua incarnazione e per evitare di capire che sia la Trinità che si è incarnata, si è aggiunto mio Signore e mio Dio, che chiaramente è riferito a Gesù risorto. E poi concludo, dice: incredibile a dirsi, mi pare che nell'Eucaristia io potevo contemplare il mistero di Dio Trinità d'amore che si donava a me, e che in Gesù, vero Dio, io potessi davvero contemplare Dio così com'è nel suo mistero di uno e Trinità. Ma la meraviglia che mi lasciava intendere è che tutto questo è stato possibile perché Dio, nell'umanità del Verbo, in Gesù, ha reso possibile tutto questo, incarnandosi, perché potessimo contemplarlo dalla nostra parte. Bellissimo, no? Dalla parte di Dio, come fai a contemplare Dio? Ma dalla parte dell'umanità di Gesù puoi addirittura contemplare Dio, e più grande ancora contemplarlo come dono di sé. E poi dice appunto: nel cuore mi lasciava intendere che il mistero di Dio lo contempliamo in Gesù e oggi fino alla fine nell'Eucaristia Dio è dono. Eccetera. Va bene. Okay.
Grazie.